grazie per come lavori dentro, grazie perché tu arrivi dove nessun uomo, nessun opera umana potrà mai arrivare. Grazie perché sai andare in profondità dentro di noi. Grazie perché realmente sai suonare tu i tasti giusti nella nostra vita. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Abbraccia forte la persona che è attorno a te, accanto a te, abbracciala forte, forte, forte e digli: Dio è tuo padre, Dio è tuo padre. Alleluia, Dio è tuo padre. Alleluia. Dio è tuo padre. Alleluia.
È bella la presenza di Dio, sì o no? Eh? Quando lui inizia non vorremmo mai più finire. Eh? Alleluia.
Grazie. E vorrei condividere qualcosa dalla scrittura, qualcosa che sono convinto farà veramente un gran bene a ognuno di noi. E se volete seguirmi con la vostra Bibbia, come voi sapete, abbiamo iniziato questo nuovo ciclo di incontri qui a Bisceglie, parlando appunto continuando a parlare sul regno di Dio, ed è qualcosa che siamo convinti che di cui c'è bisogno. Oltretutto stiamo vedendo veramente dei risultati meravigliosi in Italia e quindi continuiamo. Del resto questo è l'unico messaggio in realtà che Gesù ha predicato, e quindi è qualcosa sul quale vogliamo rimanere, sul quale vogliamo continuare a studiare, perché è un argomento molto ampio. Stasera vorrei iniziare con uno dei versetti che leggiamo di solito, che è la lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 1, soltanto che stasera andremo a leggere qualche versetto in più dalla lettera ai Colossesi, al capitolo 1, dal verso 13 in poi, ok? Date un cenno di vita di tanto in tanto.
Ci siamo.
Alleluia. Colossesi 1, dal versetto 13 in poi, è scritto così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, poiché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza, e avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Fammi una risata di tanto. Una risata, fammi una risata.
E sono ridendo.
Lo so, ogni volta siete in prima fila la prendo di mira. È bello perché non cambi mai posto, sempre in prima fila, anche se sei sola. Alleluia. Ed è per noi talmente importante comprendere questa realtà e questa verità spirituale della nostra vita. Perché? Perché siamo talmente abituati alla religione che non ci rendiamo conto di come dovrebbe essere la nostra vita. A volte noi pensiamo che la vita del credente, di colui che crede, è semplicemente andare in chiesa o farsi il segno della croce, o dare la decima, frequentare una comunità, dare le proprie offerte, essere fedele nei servizi. Pensiamo che la vita con Cristo sia semplicemente una serie di riunioni, una serie di incontri che noi facciamo, dove andiamo, dove riceviamo qualcosa, poi alla fine, uscendo dalle riunioni, facciamo la nostra vita e non ci rendiamo conto che Dio non ha niente a che fare in realtà con i locali, nel senso, Lui non si coinvolge con noi nella riunione, Lui è coinvolto con noi 24 ore su 24. Amen. 24 ore su 24. Noi siamo il Tempio di Dio. Il problema è che molto spesso noi non ne siamo coscienti di questo. Dice qua al versetto 13: Egli ci ha riscossi dalla potestà, riscossi dall'autorità, dalla potenza che le tenebre avevano nella nostra vita, ci ha tirato fuori di lì e ci ha trasportati in un regno. Questa parola trasportati, oggi studiando questa parola in maniera particolare nel testo greco, andavo a vedere tutte le volte che questa parola è stata scritta nel Nuovo Testamento, e ho notato una cosa straordinaria, che l'idea che dà, il concetto che trasmette questa parola è che noi siamo stati liberati dalle tenebre e siamo stati trasportati in maniera definitiva nel regno. Siamo stati trasportati in maniera definitiva nel regno. Cioè è un posto dal quale non potrai più liberarti. Dillo alla persona accanto a te: tu sei condannato ad essere amato. Tu sei condannato a regnare. Noi non riusciamo a realizzare questo perché siamo talmente abituati alle brutte notizie e abbiamo inserito Dio all'interno di una religione e non ci rendiamo conto che Dio con la religione non ha niente a che fare. Posso dirvi una cosa che sono convinto che vi farà pensare un pochettino? Dio non si identifica neanche con il cristianesimo. Perché non è un'invenzione di Dio. Le religioni sono un'invenzione dell'uomo, non di Dio. Cristo non ha creato il cristianesimo. Gesù non ha mai predicato sul cristianesimo. Mai. Neanche una volta. Gesù ha solo predicato su un argomento: il regno. Il problema oggi che abbiamo è che abbiamo inserito Dio all'interno di una religione. Quando c'è una religione ci sono regole. E quando ci sono regole, Dio non può essere tenuto all'interno di una scatola. Perché Dio le rompe tutte quante. Lui rompe tutte le scatole. E lo fa molto bene. Lui è un grande in questo. Non puoi inserire Dio all'interno di una dottrina, perché la dottrina è il disperato tentativo dell'uomo di spiegare Dio. E Dio non può essere spiegato. Perché se Dio può essere spiegato o essere contenuto all'interno di una dottrina, o all'interno di un insegnamento, o all'interno di una religione, lui non è più Dio. Dio è più grande.
Amen.
Quando tu hai stabilito un limite, Dio l'ha appena superato. Quando tu hai appena finito di definirlo, lui è andato oltre. Come fai a definire qualcuno che i cieli dei cieli non lo possono contenere, ma che ha deciso di venire ad abitare dentro di te? Questo ci fa andare fuori di testa. No, è un paradosso. Come fai a definire qualcuno che dice: vuoi diventare maturo? Devi diventare un piccolo fanciullo. Vuoi vivere veramente? Devi morire. Vuoi ricevere? Devi dare. Non puoi definirlo, non puoi chiuderlo. Non è una ricetta. Non è 5 punti per conoscere Dio. Non è 3 punti per fare la sua volontà, oppure la ricetta, il modo, il metodo di seguirlo. No, Dio è dentro il tuo cuore. Dio non è in un libro, Dio non è in una struttura fatta da mano d'uomo, Dio è nel tuo cuore. Amen? La parola che è Dio non si è fatta libro, la parola che è Dio non si è fatta religione, la parola che è Dio non si è fatta dottrina, la parola si è fatto uomo, si è fatto carne ed ha abitato tra di noi. E quando tutto il cielo si è sconvolto per la nascita del re, quando gli angeli sono apparsi ai pastori e hanno detto rallegratevi perché un re è nato. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini di buona volontà, o pace in terra agli uomini che egli gradisce, dice un'altra traduzione, ma una traduzione completamente errata questa qua. Cosa stavano celebrando? Un bambino all'interno di una mangiatoia che era appena nato. Come fai a definire Dio in questo modo? Il Dio altissimo che nasce da una donna e che riposa in una mangiatoia? Non era in luoghi fatti da tende sontuose, tappeti, ornamenti d'oro. No, era riscaldato dal fiato di animali. E dei magi che arrivarono dall'Oriente dissero: dov'è il re che è nato? Perché siamo venuti per adorarlo. Che sconvolgimento incredibile! Come fai a chiudere Dio all'interno di un'organizzazione? Non puoi, è follia. Allora, il nostro desiderio semplicemente è quello di comunicare quello che Gesù comunicava e cercare di fare qualunque cosa per portare il suo messaggio. Il suo amore. E qual era il messaggio di Gesù? Dio il Padre. Dai, dammi qualcosa un po' più di complicato, che è troppo semplice. No, proprio questo è il problema. Noi amiamo complicarci la vita. Noi abbiamo un'abilità immensa per complicarci la vita con cose che sono semplici, per noi sono strane. Le cose semplici non ci piacciono. Se tu credi sarai guarito. No, non è possibile, devo fare un viaggio, devo camminare a pieni nudi, mai assecare in terra a chiare nocchia, mi devono sanguinare, devo leccare il pavimento, devo dare tutti i miei soldi perché così posso convincere. No, non devi convincerlo, credi semplicemente. Ma se io credo posso ricevere? No, non è la tua fede che ti fa che fa cambiare di idea a Dio. Dio ha già dichiarato qual è la sua idea e qual è la sua volontà. Sulla croce, 2000 anni fa, tutto si è compiuto. Amen? Dio non è mosso dalla tua fede, ma è la fede che è mossa dalla grazia. È diverso. La tua fede non convince Dio a muoversi, perché Dio si è già mosso e ha stipato tutte le sue benedizioni nella dispensa della grazia. La tua fede non convince Dio a mettere qualcosa là dentro. La tua fede semplicemente apre e prende qualcosa che è stato già fatto. Non devi convincere. Noi siamo stati tirati fuori dall'autorità delle tenebre. Il diavolo aveva autorità nella nostra vita. E Gesù ci ha trasportati nel regno. Siamo stati trasportati in questo regno in cui abbiamo la redenzione. Ora, vi ricordate Gesù che disse: cercate prima il regno? Stasera parleremo un pochettino di questo, lo toccheremo semplicemente per andare a spiegare un principio semplice. Però quello di cui sentivo di parlarvi questa sera è proprio questo. Noi siamo stati tirati fuori dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati in questo regno. Dillo insieme a me: io sono nel regno. Domanda: perché non stai regnando allora? Ecco, questa è la risposta che vorremmo cercheremo di dare stasera. Perché alla fine tutti sappiamo che Dio è potente, che Dio è grande, che Dio può ogni cosa, ma non riusciamo a viverlo in maniera pratica, non riusciamo a realizzarlo. Abbiamo paure, abbiamo malattie, abbiamo problemi economici, abbiamo qualunque situazione nella nostra vita, abbiamo... sentivo forte stasera mentre stavamo cantando che ci sono persone qui che hanno degli incubi la notte e che hanno... è come se avvertissero delle presenze strane nella loro casa, nella loro vita. E stasera, se qualcuno desidera, alla fine possiamo pregare. Ma il concetto che vorrei esprimere stasera è questo. Dice, in questo regno, dice qua al versetto 14, in questo regno noi abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Ora, noi crediamo che Gesù ci ha tirato fuori dalla potestà delle tenebre, cioè siamo stati tirati fuori dall'autorità che il nemico aveva sopra le nostre vite, ma non riusciamo a regnare. E in un certo senso è come se vivessimo una redenzione a metà, perché da un lato sappiamo che Dio può guarire le nostre infermità, ma l'opera di Cristo nella nostra vita è molto più che guarire una nostra infermità. L'opera di Cristo ti permette di vivere in salute. E vorrei esprimere questo concetto. Noi sappiamo che Dio provvede alle nostre necessità, ma la volontà di Dio è che possiamo vivere sempre con tutte le nostre necessità incontrate dalla provvidenza di Dio, e che il di più che abbiamo lo possiamo dare all'altro. A volte noi crediamo sicuramente che Dio è pronto a liberarci da ogni situazione nella quale noi ci... insomma, è come se noi trattassimo sempre Dio come il salvagente o come la ruota di scorta. Quando abbiamo un problema bussiamo e sappiamo che Lui si prende cura di noi. Ma perché non credere che Lui è abbastanza abile non solo da tenerci lontano dalle tenebre, ma che è abbastanza abile dal farci regnare? Questo significa vivere pienamente il concetto della redenzione. Quanti ancora pregano, quando chiedono a Dio, continuano a gridare, continuano a lamentarsi, continuano a piangere, continuano a supplicare, a scipparsi i capelli, a fare cose disperate, pensando che possono convincere Dio con quello che stanno facendo. Quanti di noi, dai, chi è che non è mai caduto in questa trappola religiosa? Signore, ma non lo vedi come sto vivendo ora? Perché non mi rispondi? Ma non le vedi le mie lacrime, non vedi le mie sofferenze? Dio non è mosso a compassione da quello che noi stiamo vivendo. Lui ti ama. Punto e basta. Lui non è convinto dai tuoi dolori. È come se una madre, per preparare da mangiare al figlio, lo deve vedere prima di tutto morto di fame. Quanti hanno figli qua? Alzate la mano, quanti hanno figli? Chi di voi, chi di voi avete aspettato che il vostro figlio morisse di fame per farci il piatto di pasta? È così? No, perché? Perché il figlio sa che quando arriverà a casa non supplicherà la mamma per un piatto di pasta. Appena entra in casa dice: ancora non è pronto. È vero o no?
Sì,
vedete, noi con Dio cerchiamo di misticizzare, cerchiamo di spiritualizzare le cose, ma abbiamo detto all'inizio, vi ricordate all'inizio della riunione quando Gesù dice quelle parole, dice: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste, quanto più il Padre vostro celeste. Perché una madre dovrebbe aspettare che il figlio muore di fame per fargli un piatto di pasta? Una madre che fa così è una madre normale? Sì o no? Perché pensiamo che Dio, nostro Padre, faccia così con noi? Un padre compra le scarpe al figlio quando ormai le scarpe sono ormai bucate e cammina lui con l'alloce di fuori? Sì o no? No, perché? Perché è un padre, prevede certe cose e si prende cura dei suoi figli. Non aspetta che le scarpe si spugnano, come si suole dire dalle nostre parti, che le scarpe hanno i buchi. Anzi, addirittura gli provvederà forse più paia di scarpe. E quando passeranno gli anni, io lo vedo con mio padre e mia madre, quando apre l'armadio delle scarpe e mio padre vede davanti a sé 40 paia di scarpe. Ma non che mia madre abbia la fissa delle scarpe, il problema è che ha scarpe di 30 anni fa. E mio padre fa: ma perché non le butti? Mia madre: no, non si sa mai. Ma non si sa mai che dopo 30 anni possono sempre servire. A volte è capitato che abbiamo chiaramente regalato maglioni, camicie, cose, sapete, come quelli che vengono un po' dalla guerra, vengono da situazioni di magari di povertà o di situazioni di.
Sono persone,
non
le voglio buttare,
è
un ricordo.
Sì, questo mi ricorda quando ci siamo incontrati. Ah, guarda, 50 anni fa. E non ci rendiamo conto che a volte pensiamo, scusate se vado un po' giù pesante su questo, noi pensiamo di essere più buoni di Dio. Noi abbiamo la pretesa e l'arroganza di sentirci migliori di Dio. Perché noi, i nostri figli, ci prendiamo cura di loro, ma non crediamo che Lui si prenda cura di noi nello stesso modo in cui noi facciamo con i nostri figli. E in un modo o in un altro stiamo dichiarando che noi siamo più buoni di Lui. E però no. Allora Gesù non solo ci ha tirato fuori dalle tenebre, ma ci ha messi in un regno. In questo regno Lui vuole che noi viviamo una piena redenzione. Posso andare un po' più oltre? E ricordate all'inizio cosa abbiamo letto? Le parole di Gesù. Qual erano? Chiedete e vi sarà dato. Posso dirti, posso osare nel dire questo? Che Dio tuo Padre vuole arrivare al punto in cui tu non chiederai più. Genitori, ditemi, quando controllate i vostri figli, quando controllate le cose dei vostri figli, andate a vedere se hanno bisogno di qualcosa, è vero o no? A volte i figli vengono e fanno delle richieste. Che è successo?
Un gatto.
Non possiamo dire, dice, non c'è neanche un gatto. È ancora lontano. I figli a volte si fanno avanti e chiedono determinate cose. Ma è vero o no che i genitori controllano cose i figli hanno di bisogno? E senza che loro chiedano, i genitori comprano, i genitori provvedono. Vedete il tipo di intimità che il padre vuole raggiungere con noi? È un tipo di intimità talmente straordinaria e talmente profonda che arriva il punto in cui tu non avrai neanche più bisogno di chiedere le cose. Perché? Perché Gesù ha detto: Lui, il Padre, sa le cose di cui avete bisogno. Noi non possiamo vivere una redenzione a metà, come colui che deve semplicemente arrivare all'ultimo minuto per provvedere per noi economicamente, per tirarci fuori da quella determinata situazione, per guarirci da quella malattia. Quando la situazione ormai è disperata, interviene Dio. Noi abbiamo questo concetto che Dio arriva all'ultimo minuto. Posso dirvi che questo è un tipo di mentalità religiosa che ha influenzato la nostra fede e che ci fa credere che Dio sia così. E sulla base di quello che noi crediamo, così noi riceviamo. Perché noi abbiamo quello che riceviamo. Ricordate la parabola dei talenti? Quando Il sovrano va e dà dei talenti e va via, poi ritorna, dice la Bibbia, e fa i conti con loro, diceva Gesù, vi ricordate? E c'è quello che aveva 10 talenti, ne porta altri 10 e il Signore lo loda. Arriva quello che ne aveva avuto 5, ne ha trafficati, ne ha avuti altri 5 e il Signore lo loda nella stessa maniera di quello di 10. Arriva quello che ne aveva uno e diceva: io ho nascosto il talento perché io sapevo che tu sei un uomo duro di cuore, che mieti dove non hai seminato. Vi ricordate questa parabola? E il Signore disse: ti giudicherò in base alle tue parole. Vedete, quando noi abbiamo un'immagine sbagliata di Dio, noi riceviamo quello che esce dalla nostra bocca. È così. Se tu credi che Dio ti risolverà le cose all'ultimo momento, sarà così. Se tu pensi che Dio debba essere convinto dalle tue azioni, allora tu ti troverai tutta la vita a cercare di dimostrare quanto sei buono e quanto sei spirituale. Ma quello non è Dio. Siamo stati liberati dalla potestà delle tenebre, ma abbiamo ancora una mentalità delle tenebre. Ecco perché Paolo dice: dovete essere trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per voi. Lo può dire insieme a me: la volontà di Dio è buona per me, la volontà di Dio è accettevole, la volontà di Dio è perfetta per la mia vita, il suo amore è perfetto per la tua vita, la sua provvidenza è perfetta per la tua vita, la sua cura è perfetta per la tua vita. Noi abbiamo un'immagine sbagliata a volte di Dio e viviamo una redenzione a metà, come di qualcuno che ci ha tirato fuori dalle tenebre ma che ci ha lasciato poi andare nel deserto. Molti credenti hanno questa mentalità: la nostra vita è un girovagare nel deserto e Dio ci provvede la manna ogni giorno e di tanto in tanto l'acqua dalla roccia e di tanto... Ma come di tanto in tanto? Quello è il risultato di un popolo Israele che a causa della loro disubbidienza rimasero nel deserto per 40 anni. Noi, grazie a Dio, siamo entrati nell'ubbidienza di Cristo. E non dobbiamo girovagare nel deserto, noi non mangiamo la manna, Dio provvede per i suoi figli in maniera abbondante ogni giorno. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e fai traboccare la mia coppa. Noi ci accontentiamo di una coppa e diciamo: ma ringraziamo un Signore, almeno che succede. No, stai avendo un'immagine sbagliata di Dio, di un Dio che vuole farti sopravvivere e non farti vivere nell'abbondanza. Amen. Gesù ci ha dimostrato come vivere il regno di Dio in maniera eccellente. Il ladro viene per rubare, non il padre. Il padre non ti ruberà mai la gioia. L'idea oggi è che se abbiamo qualcosa di bello da un lato e qualcosa di meno bello dall'altro, l'idea è che la cosa troppo bella venga dal diavolo. Abbiamo una mentalità contorta, abbiamo una mentalità assurda nella nostra vita. Pensiamo che seguire Dio sia noioso, tremendo, sa soffrire, la vita è una sofferenza, poi con il Signore non ne parliamo. Io ho conosciuto persone che dicono: da quando ho dato la mia vita al Signore, la mia vita è diventata un disastro. Ma scusa, quale Signore è? Con cui ti uccisti? Cioè, con chi ti sei? Che fede è? Una nuova fede? Che credi in Gesù e la vita si distrugge? No, Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, non Dio. Molte persone pensano che servire Dio, seguire Dio o fare la sua volontà ci priva della gioia. Dovrebbe essere il contrario. E poi ci sono quelli che dicono: vabbè, tanto siamo di passaggio. Come di passaggio? No, la vita è una sofferenza, siamo qui di passaggio. La vita ci è stata data per soffrire, tanto poi un giorno avremo le soddisfazioni. E ammazzate subito. Scusa, fallo finire subito. Almeno smetti di soffrire ed entri subito nella gioia. Non c'è questa forma di masochismo nella fede cristiana. Questa forma di no, della che se soffro di più sono più benedetto. Senti, non voglio essere benedetto come te, onestamente. Perdonami, ma no, perché sei povero, se sei triste, se tutti ti massacrano, sei un santo. Perché? Io guardo a Gesù, leggo la vita di Gesù, non vedo questo. Gesù non è mai stato povero, non è mai stato malato, non è mai stato depresso, non aveva problemi, non diceva mai vabbè tanto siamo di passaggio. No, Gesù ha detto il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è dentro di voi. Gesù ha detto quando pregate dite Padre nostro che sei nei cieli, che tutti possano conoscerti e che il tuo regno venga e si manifesti affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo. La volontà di Dio non deve essere fatta in cielo, ma Gesù ha detto così come è fatta in cielo deve essere fatta in terra. Gesù non ha detto non vi preoccupate, siete di passaggio, non vi preoccupate, tanto fra un po' arrivo e vi porto tutti con me. Gesù non ha mai detto questo, mai. Gesù ci ha insegnato a regnare. Gesù ci ha insegnato come vivere una vita nel regno. Guardate qui in Matteo al capitolo 6. Matteo capitolo 6. Al versetto 31. Matteo 6, 31 dice così. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Poiché sono i gentili, sono i pagani quelli che cercano queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose di cui avete bisogno vi saranno date. Gesù non stava dicendo, no, se cerchi queste cose tu non sei molto spirituale. No, se vuoi seguire me devi dimenticarti di mangiare, di bere e di vestirti. No, Gesù non sta criticando loro per le cose che stanno cercando. Gesù sta mettendo un'enfasi sul fatto che le cose che state cercando le state cercando in maniera sbagliata. Vedete, noi diamo la colpa al governo se non c'è lavoro. Diamo la colpa ai nostri politici se non c'è abbastanza sicurezza per le strade. Diamo colpa e giudichiamo e condanniamo. Questo lo conosco. È partito, così il cellulare si è acceso, voglia, non si riesce a spegnere, metti un piede sopra, in nome di Gesù. Ti preoccupare, grazie. Scusa. No, beh, se vuoi chattare mentre mi prendi non ti preoccupare. Sto scherzando. Che stavo dicendo? Noi diamo la colpa a chi ci governa per le cose che non vanno bene oggi, è vero o no? Tutti quanti noi, quando parliamo del governo, andiamo giù pesante. E questi sono ladri, e si vogliono mantenere la poltrona, e fanno solo i loro interessi, e si fanno le leggi che la nostra nazione è un disastro, e i nostri giovani non hanno lavoro, e tutte le aziende stanno chiudendo perché non danno soldi. Sapete qual è il nostro problema più grande? Che il governo è diventato il nostro Dio. E noi guardiamo al governo e alle nostre autorità come coloro che devono provvedere il lavoro, sicurezza e un futuro. Sapete cosa stiamo facendo noi? Stiamo dichiarando che loro sono il nostro Dio. E quando la nostra fede è riposta nella cosa sbagliata, nelle persone sbagliate, dice Gesù, voi non state servendo Dio, voi state servendo Mammona, che non è una mamma grande. E allora battuta come ridere. Mammona rappresenta il Dio denaro. E cosa fai quando il tuo Dio è corrotto? Cosa fai quando il tuo Dio è malato? Cosa fai quando il tuo Dio non ha più risorse? E Gesù sta insegnando, dicendo, voi non potete guardare al governo per l'assistenza di cui avete bisogno. Perché state mettendo la vostra fede in un sistema che è contro di voi. E state cercando tutto quello di cui avete bisogno nel posto sbagliato e nel modo sbagliato. Voi siete in un regno, la vostra salute dipende da Dio, amen, non dal sistema sanitario.
Amen. Amen.
La vostra provvidenza dipende da Dio, non dipende da quanto lavoro c'è in giro. Perché in tempo di crisi coloro che credono in Dio devono prosperare.
Amen.
Perché quando c'è crisi, quando ci sono situazioni che coinvolgono milioni e milioni di persone, coloro che hanno veramente fede in colui che è il Dio della grazia, sono quelli che faranno la differenza. Non perché sono più santi, non perché sono più bravi, ma perché hanno compreso che le parole di Gesù sono vere e non sono una favola. Perché siete ansiosi riguardo al vestire, al mangiare, al bere? Sono i pagani quelli che fanno queste cose. Perché i pagani sono quelli che ancora non hanno preso coscienza di chi Dio è realmente. Dice, il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose e il problema non sta in Lui, il problema è che voi state cercando le cose di cui avete bisogno, vi state aspettando la risposta dalla direzione sbagliata. Non mettere la tua fede nel sistema e smettila di dire non c'è lavoro, perché più lo dici e più non troverai, più non ne troverai, perché tu stai dichiarando qualcosa per la tua vita. Tu devi cominciare a dichiarare quello che Dio dice di te. Io sono sano, io ho lavoro, io avrò delle entrate sicure, ma da dove arrivano? Non lo so. E 15 anni che non lavoro più, ho lasciato il mio lavoro 15 anni fa, avevo un ottimo stipendio, lavoravo per una grande azienda alimentare, ero il grafico, gestivo più di 1 miliardo delle vecchie lire. E vi garantisco che lasciare un lavoro del genere, avendo una famiglia a carico, non è facile. Come fai a vivere? Non ho più messo la mia fede nel sistema. Qualcuno vi ha chiesto soldi per entrare qui?
No.
No. Non mi saranno mai chiesti. Andiamo avanti con offerte. Crediamo che Dio realmente si prende cura dei suoi figli. E quando le persone che hanno uno stipendio, che hanno delle entrate fisse, hanno cominciato a credere in questo, io posso raccontarvi non una, non 10, ma centinaia di testimonianze vere, reali, documentabili, dove Dio è intervenuto in maniera soprannaturale nel bilancio delle aziende per andare a provvedere per i nostri fratelli. Io ho uno stipendio, lo prendo il 27 del mese, cosa può succedere? Se credo o non credo, lo stipendio mi arriva, non quando c'è crisi, perché quando arriva aria e c'è odore di licenziamento in giro, tutti cominciano a spaventarsi, ma la nostra provvidenza non dipende dal sistema. Ecco perché il Signore desidera, vuole che tutti quanti noi abbracciamo l'idea del fatto che siamo stati tirati fuori dall'autorità di questo sistema e siamo stati posizionati nel regno di Dio, in cui possiamo sperimentare non saltuariamente, ma in maniera continua. Si parla molto del fiume dello Spirito Santo. Non giocare più con le pozzanghere. E come vi ricordate, concludo con questo. la donna che Gesù incontrò nel pozzo a Samaria, la donna samaritana, vi ricordate? Sì. Gesù incontrò questa donna perché ogni giorno con il suo secchio andava ad attingere acqua da questo secchio. Ogni giorno l'acqua era lì, ma lei doveva farsi chilometri, doveva uscire dalla sua città, uscire dalla sua casa, dal villaggio nel quale stava, farsi dei chilometri, arrivare in una determinata zona con il sole a picco e doveva prendere l'acqua. Era una vita normale, regolare? Assolutamente sì. Ma un giorno Gesù disse questo: chi beve dell'acqua di questo pozzo avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte. Vedete, questo è il concetto del regno di Dio. Non hai più bisogno di andare ad attingere, perché Dio mette la fonte dentro di te. Non è straordinario? Non devi più andare ad attingere. Sono malato, andiamo dal Signore a prenderci la guarigione. Ho difficoltà economiche, andiamo dal Signore a farci fare un prestito. Abbiamo dei problemi, andiamo dal Signore a farci risolvere. No, la risposta è dentro di te. La soluzione Dio l'ha messa dentro di te. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di te. Non devi andare a trovare, a prendere una risposta o a cercare la soluzione. È dentro di te, è una fonte di acqua viva che zampilla in vita eterna. E Gesù è andato oltre dicendo: chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva usciranno da dentro di lui. La fonte è per te, i fiumi sono per gli altri. Quindi Dio non solo provvede per te, ma Dio provvede attraverso di te alla vita di altri. Come dice Paolo nella lettera ai Corinzi: Dio fa in modo che tu abbia sempre il sufficiente in ogni cosa, e che l'abbondanza che avrai tu la potrai condividere con chi ne ha bisogno. Finché chi ne ha bisogno non comprenderà lo stesso principio e diventerà non solo... Noi viviamo nel concetto che devo essere benedetto. No, noi non siamo benedetti, noi siamo una benedizione. Noi non solo riceviamo qualcosa, noi siamo quella cosa che abbiamo ricevuto e possiamo darla ad altri. Comprendete che Dio non semplicemente provvede la guarigione per te, ma Dio ti permette di stare in salute e tu preghi per i malati e loro guariscono. Non solo Dio provvede per il tuo bisogno economico, ma Dio ti mette in una condizione dove starai bene, dove non ti manca niente, e di più è per benedire chi ne ha bisogno. Sarai tu a cercare le persone che hanno bisogno, non solo loro che verranno da te, sarai tu a cercarli. A chi posso benedire questo mese? Noi viviamo con amici e con parenti che sanno che noi non abbiamo delle entrate certe, ma quando hanno problemi vengono a chiedere. È straordinario. Come si fa? Il regno di Dio è talmente vero ed è talmente reale, ma dobbiamo comprenderlo questo principio. Il regno è dentro di te. Dillo alla persona accanto a te: il regno è dentro di te.
Il
regno è dentro di te. Alleluia. Non hai semplicemente bisogno di andarti a prendere un miracolo, ma il miracolo è dentro di te. E tu vivi questo senso, questa condizione di abbondanza. Non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di una condizione interiore. Stiamo parlando di Dio che è venuto ad abitare dentro di te. Ti rendi conto che Gesù è venuto a ricollegare di nuovo il cielo con la terra? Gesù è venuto a ricollegare il cielo con la terra quando è morto sulla croce, è morto sospeso dall'aria, sospeso da terra, ed è lì nella croce dove il cielo e la terra si sono incontrati di nuovo, dove il cielo ha baciato di nuovo la terra. E questo è il regno di Dio, Cristo in te, dentro di te, il cielo e la terra si sono uniti di nuovo. Questo è troppo grande. Dentro di te che il cielo e la terra si sono uniti in un uomo e puoi vivere una vita soprannaturale. Io ricordo quando avevo 18 anni qualcuno, non mi parlarono del regno di Dio, avrei voluto che qualcuno gli parlasse del regno di Dio 30 anni fa. Oh, come avrei voluto che qualcuno mi parlasse di queste cose 30 anni fa. Mi sarei risparmiato una marea di problemi, una marea di situazioni assurde e incredibili nelle quali mi sono andato ad infilare in maniera religiosa. Quanto avrei voluto che qualcuno mi avesse detto queste cose. Mi parlarono di Gesù. Io ho dato la mia vita a Gesù quando avevo 18 anni. E quando ho cominciato a comprendere che si poteva vivere una vita soprannaturale, quando avevo capito che Dio mi aveva liberato delle tenebre, mi aveva messo nel regno suo per avere autorità sulle tenebre, che colui che stava distruggendo la mia vita ora ero diventato il suo peggiore nemico. E a 18 anni ho guardato il nemico in faccia e gli ho detto: te la farò pagare fino all'ultimo respiro che avrò nei miei polmoni, te la farò pagare. Amen. E mi vendicherò di tutto quello che mi hai fatto in 18 anni, per come hai reso la mia vita quasi in alcuni momenti disgustosa, mentre ho scoperto che con Gesù la vita è meravigliosa. Amen. Ed è straordinaria. Andavo con il mio secchio dal pozzo, il pozzo del sesso, il pozzo del successo, il pozzo dei soldi, il pozzo della gratificazione personale, ed ero sempre là, come credo ognuno di noi, che attingevamo ai vari pozzi di questo mondo, perché di tanto in tanto avevamo sete, allora era una dose che ci facevamo. E poi abbiamo incontrato Gesù e ci ha detto: così io sarò la tua droga. Siamo Cristo dipendenti. Ci siamo fatti una dose di Spirito Santo stasera, e questa sera vogliamo altro.
Bella.
Con Gesù c'è uno sballo incredibile. Alleluia. Il regno di Dio, il regno di Dio è dentro di noi. Il regno di Dio è dentro. Guarda, sembra che scherziamo. Io anni fa, più di 25 anni fa, abbiamo portato dei ragazzi che erano, ce n'era uno in maniera particolare che faceva uso di eroina ad alti livelli, lui si faceva di eroina e spacciava anche, e quando ricordo gli portammo il messaggio del Vangelo, lui era un po' scettico, perché lui arrivava in chiesa che era così un po' fatto, e mi ricordo che una sera erano un gruppo di quattro ragazzi e la presenza di Dio fu talmente forte che la loro vita fu sconvolta. E mi ricordo che quella sera erano tutti e quattro per terra e stavamo pregando per loro, stavamo ministrando liberazione nella loro vita. E questo ragazzo, che era un eroe nomane conosciutissimo nella mia città di Catania, il giorno dopo smise di farsi. E lui disse, e le persone che lo videro disse: non abbiamo mai visto niente del genere, perché non si può uscire dall'eroina da un momento all'altro, nel giro di una notte, perché le crisi di astinenza distruggono. Ti macinano i muscoli, le persone sembrano impazzire. Questo ragazzo è uscito da un momento all'altro, non si è più fatto, da un giorno all'altro è diventato un predicatore del Vangelo impressionante. Ma ricordo proprio all'inizio della fede, lui era lì ed eravamo, mi ricordo, in una riunione dei giovani, e io piangevo semplicemente vedendolo. Lui era lì con gli occhi chiusi, le mani alzate, con le lacrime agli occhi, che cantava, che pregava. La sua vita è stata stravolta nel giro di qualche giorno. E mi ricordo che alla fine di quella serata che abbiamo avuto meravigliosa, lui venne da me e mi disse: Corrado, mi sono drogato per così tanti anni, ma quello che io ho provato nella presenza di Dio, neanche la migliore dose di eroina me l'ha potuto dare. Perché la sua presenza è oltre. L'eroina soddisfava un bisogno temporaneo, ma la sua presenza dentro di me ha distrutto ogni pozzo messo la fonte dentro di me. E è successo a noi così come è successo alla donna samaritana. Lasciò il secchio ai piedi di Gesù e corse in città e disse a tutti quanti: venite a vedere, venite a conoscere colui che conosce la mia vita. Amen.
Amen.
Alleluia. Il regno di Dio, il regno di Dio è qualcosa di talmente vero, di talmente reale. Il regno di Dio ti dà l'autorità sui demoni, ti dà l'autorità sulle notti insonne che stai passando, ti dà l'autorità sulla depressione, sulla paura, sull'ansia, su quelle fobie, su quelle cose, sull'incertezza del domani. C'è una famiglia che non voglio mettere al mondo dei figli perché non sanno come possono provvedere per loro, perché non hanno paura che non troveranno lavoro, eccetera, eccetera. Tutte queste paure che bloccano la vita, che bloccano la benedizione di Dio nella nostra vita. E Dio invece ci dice: io mi prendo cura di te. Perché? Perché tu non dipendi dal sistema di questo mondo. Amen.
Amen.
Alleluia. Amen. Io voglio pregare per voi stasera. Quindi o scappate ora o vi beccate una preghiera alla fine. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Spirito Santo. Sì, 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 grazie. Chiudi un attimo i tuoi occhi, stiamo nella presenza di Dio. Intimo con il Padre, nella nostra relazione con Lui. Insegnami a regnare. Insegnami a regnare, Spirito Santo. Ho bisogno di questo. Sei un re, sei una regina. Non puoi vivere da schiavo o da schiava. Stai vivendo al di sotto delle potenzialità che Dio ti ha dato. Al di sotto della dignità che tuo Padre ti ha dato. Allinea la tua vita con il messaggio di Gesù. Allinea la tua tua mente, i tuoi pensieri con il messaggio di Gesù per la tua vita. Se ci sono delle cose che ti stanno tartassando, cose che ti stanno, che stanno cercando di rubare, di distruggere nella tua vita, questa sera devi prendere posizione come persona che ha autorità e dire basta, non permetto più a questa situazione di distruggere la mia vita, non permetterò più a questa condizione della mia mente, a questa condizione della mia anima, di derubarmi della gioia e di derubarmi della pace, non lo permetterò più. Alleluia. Chiuso per favore, mentre ogni occhio.